buongiorno a tutte e tutti, sono le 11 in punto qui su radiosonar.net, siete all'ascolto del The Cinderella Show e io sono la vostra Nella Cinderella, però oggi in veste di Blondo Sonar, la supereroina della vostra radio preferita, appunto radiosonar.net. Qual è il tema di oggi? Visto che sono in questa veste da supereroina, diciamo che la rappresentazione della figura femminile nel mondo dei fumetti è spesso stata oggetto di controversie fin dagli albori del genere nella prima metà del secolo scorso, la cosiddetta Golden Age, quando la maggior parte dei supereroi a oggi più amati fece il suo debutto. Casus belli della spinosa questione è il fatto che le donne, sia nel caso dei personaggi secondari sia in quello delle protagoniste, sono sostanzialmente più soggette a stereotipi di genere, con caratteristiche sessuali che prendono il sopravvento su altri aspetti come, per esempio, la personalità o l'approfondimento psicologico.
In this godless land, the delivered
Come sostiene la dottoressa Christina Blanche, autrice dell'articolo What do comic books teach us about gender attitudes? La cultura popolare e i fumetti offrono al lettore uno sguardo su come funzioni la società che li ha prodotti, fornendo un punto di vista nuovo ed estremamente interessante. Un vantaggio dell'analisi dei gender roles attraverso i fumetti è la capacità che questi hanno di riflettere gli atteggiamenti del tempo. I fumetti sono infatti ottimi metri delle tendenze della cultura, dei valori e della politica americana, e non solo. Il fumetto, come si è detto, inizia a diventare popolare come medium indipendente negli Stati Uniti negli anni 30, tanto che molti fanno risalire l'inizio della sopracitata Golden Age nel 1938, quando Superman debutta per la DC Comics. In questo periodo le figure femminili sono per lo più ritratte in ruoli secondari, legate a stereotipi come la donna in carriera, tra virgolette, o la ragazza della porta accanto. Un celebre esempio di questo secondo caso è senza dubbio la figura di Betty, che insieme alla sua amica rivale Veronica, affascinante ragazza di città, è oggetto dell'interesse del protagonista Archie, incapace di scegliere tra le due. Sempre in questi anni nasce anche una delle super donne più amate di sempre, Wonder Woman, la favolosa principessa amazzone, infatti nasce dalla penna di William Marston, che ispirato dalla moglie Elizabeth Holloway e dall'amica della coppia Olive Byrne, si rende conto di come nei primi anni 40 la linea DC fosse dominata esclusivamente da personaggi maschili come Lanterna Verde, Batman e il personaggio di punta Superman. Disegna così Wonder Woman, bella come Afrodite, saggia come Atena e forte come Ercole e più veloce di Mercurio, e fa di lei un vero modello in cui le ragazze possano rispecchiarsi e trovare ispirazione. Nemmeno le ragazze vogliono essere ragazze fin tanto che il nostro archetipo femminile manca di forza, forza e potere. Non vogliono essere ragazze, non vogliono essere necessariamente tenere, sottomesse e amanti della pace. Le loro qualità e i loro punti di forza sono diventate delle debolezze e quindi disprezzate. Il rimedio più ovvio è quello di creare un personaggio femminile con tutta la forza di Superman, più tutto il fascino di una donna buona e bella.
I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you, wobbling around in your high heel shoes. I'm clumsy, made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4, and 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop, and the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow. Back bend till I touch my toes. I don't wanna roll the boat. Wrist full of rocks and I hope I flow. Big up yourself cause you know they don't. I chew cause they hope I show.
I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss and I shine like gloss. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss and I shine like gloss. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss and I shine like gloss. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss and I shine like gloss.
Say bitch on the after, you've been the before. I've been the stallion, you've been the seahorse. Don't need a report, don't need a press run. All of my bad pics been all my best ones. I wear the hat and I wear the pants. I am advanced so I get advanced. And I do my dance and cancel the plans. Said boo, don't be mad cause you had a chance.
Yeah, said I took it and I ran.
I'm a boss, I'm a bitch and a boss, and I shine like gloss. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, and I shine like gloss. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, and I shine like gloss. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, and I shine like gloss.
Ma Malgrado le premesse facessero ben sperare alla morte di Marston nel 1947, la figura di Wonder Woman, come risposta femminista alle controparti maschiliste, inizia un rapido declino. Va via, conformandosi ai ruoli finora destinati ai personaggi femminili e la vediamo nelle vesti di babysitter, star di Hollywood o addirittura segretaria innamorata del capo, scivolando in quegli stereotipi di sottomissioni da cui Marston tentava di allontanarsi. Tuttavia, nonostante l'esordio di nuove rappresentazioni di personaggi femminili forti e potenti come Wonder Woman, il problema è un altro: sono raffigurate come oggetti sessuali. Michael Laven, autore di Woman in Comic Books, sottolinea infatti come donne con seno di grandi dimensioni, figura snella, gambe nude e costumi ridottissimi siano diventate molto popolari dopo il successo di Wonder Woman. Potenti supereroine come Wonder Woman di DC o She-Hulk della Marvel possono facilmente superare le minacce e gli ostacoli più terribili, ma sono sempre rappresentate come seducenti oggetti del desiderio, indossando costumi che lasciano ben poco all'immaginazione. Negli anni 60 la situazione delle nostre eroine non migliora e per quanto riguarda la rappresentazione delle donne, infatti la DC Comics prende posizione nella sua nuova linea editoriale affermando che l'inclusione delle donne nelle storie è caldamente sconsigliata. Le donne, quando vengono utilizzate nella struttura della trama, dovrebbero essere figure secondarie e dovrebbero essere disegnate in modo realistico, senza esagerare le qualità fisiche femminili. Nasce così una nuova generazione di spalle, come Lois Lane, collega di Clark Kent Superman al Daily Planet, o Vicky Vale, giornalista di Gotham City, che cerca di provare come Batman e Bruce Wayne siano in realtà la stessa persona. Dall'altro lato della barricata le cose non vanno meglio. Se le protagoniste DC faticano a trovare un riconoscimento e una propria dignità di personaggi anche per le supereroine Marvel, la strada è tutta in salita. Nasce in questi anni Susan Storm, meglio nota come Invisible Girl, in seguito Invisible Woman, ma anche lei, come le altre, ottiene soltanto ruoli di supporto ai colleghi maschi, niente meno che i Fantastici 4. È interessante notare come il suo superpotere, oltretutto, fosse rappresentativo della percezione sociale della donna, invisibilità totale. Il decennio successivo, noto come la Bronze Age del fumetto, inizia a sentire gli afflati rivoluzionari dei primi movimenti femministi e vengono fatti dei tentativi per andare incontro al desiderio del pubblico di vedere finalmente personaggi femminili forti e indipendenti. Purtroppo spesso i risultati sono deludenti. Un esempio interessante di questo fallito tentativo di dare pari opportunità alle supereroine viene fatto da Marvel Comics nel 77, anno di debutto di Miss Marvel, alter ego di Carol Danvers, e nasce come controparte di Captain America e simbolo del movimento femminista, tanto che le copertine del fumetto dedicatole riportano il sottotitolo This Female Fights Back. Le cose però sfuggono presto di mano e la supereroina sarà oggetto di aspre controversie nel momento in cui rimarrà vittima di uno stupro, tema particolarmente attuale oggigiorno in quanto verrà drogata e farà sesso non consenziente di cui non conserverà memoria. Darà alla luce un figlio e in seguito, contro ogni logica e buonsenso da parte degli autori, finirà con l'innamorarsi del suo stupratore, minimizzando la gravità dell'accaduto, un vero disastro dal punto di vista educativo.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling. like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, oh, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever when you've drawn a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picks for your ribbons and bows. And everybody knows. And everybody knows that the peg is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through, from the bloody cross on top of Calvary to the beach of Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at the Sacred Heart before it blows. Everybody knows.
Ci sono stati però anche alcuni riusciti sforzi ammirevoli, come nel caso di Chris Claremont, che introdusse, come spiega Laven, una serie di eroine indipendenti, volitive e generalmente ammirevoli. È il caso di Kitty Pryde degli X-Men. Kitty è un meraviglioso esempio di personaggio femminile, realistico, complesso e tridimensionale. È un'adolescente che soffre di ansia, solitudine e vuole essere presa sul serio dagli adulti. Non è disegnata come una top model dalle gambe chilometriche e la vita sottile, ma in modo adeguato a un personaggio della sua età, magrolina e proporzionata. Se il XX secolo non sempre si è mosso nella giusta direzione per quanto riguarda i ruoli e la rappresentazione femminile, il XXI secolo ha quantomeno fatto dei passi avanti. La caratterizzazione della donna come mero oggetto sessuale con caratteristiche fisiche sessualizzate all'estremo ha visto un calo negli ultimi decenni, così come le rappresentazioni di donne vittime di brutalità fisica e secondo rigidi stereotipi di genere. A tal proposito, uno studio condotto da Catherine Murphy sui fumetti Marvel dagli anni 60 a oggi pare confermare questa tendenza. Murphy infatti ha preso in considerazione un campione di 788 fumetti Marvel suddivisi per decennio dal 1960 al 2014. È stato ipotizzato che i ruoli di genere femminile nei Marvel Comics nell'ultimo decennio siano diventati meno stereotipati e più equi. Secondo Bradford Wright, poche espressioni durature della cultura popolare americana sono così immediatamente riconoscibili e ancora così poco comprese come i fumetti. Proprio come ogni generazione scrive la propria storia, ognuno legge i propri fumetti. I fumetti sono una cartina di tornasole per la cultura pop stessa. E i fumetti non esistono nel vuoto, sono immersi nei pensieri, sentimenti e valori dei loro scrittori e lettori. Le donne sono spesso emarginate nell'universo dei supereroi, così come nella cultura americana. I fumetti perpetuano spesso stereotipi di genere, sociali, culturali o entrambi. Per molti ragazzi giovani i fumetti agiscono come un agente di socializzazione, modellando i valori e gli stereotipi sociali. I ruoli di genere femminile nei fumetti spesso riflettono questi valori e atteggiamenti ed entrambi illustrano e raccontano l'anno in cui sono stati pubblicati. Attraverso l'analisi quantitativa dei contenuti, i punteggi medi di presenza del genere femminile per i fumetti Marvel sono costantemente aumentati di decennio in decennio, passando dal 12.020 negli anni 60 al 22,50 dal 2010 al 2014. I personaggi dei fumetti femminili hanno sicuramente fatto molta strada negli ultimi 55 anni. I ruoli di genere femminile nei fumetti sono cambiati per illustrare il punto di vista mutevole della società sulle donne e il loro ruolo nella cultura americana.
She sits in her corner, singing herself to sleep, wrapped in all of the promises that no one seems to keep. She no longer cries to herself, no tears left to wash away. Just diaries of empty pages, feelings gone astray. But she will say,
till everything burns, while everyone screams, burning their lies, burning my dreams. All of this hate and all of this pain,
all of this pain, burn it all down, 'cause my
Se passi avanti sono stati certamente fatti, la strada da percorrere perché i fumetti promuovano davvero la parità di genere è ancora lunga. Nel 2014 Janelle Haslin, ex sceneggiatrice DC per titoli come Batman e Batgirl, ha pubblicamente criticato la copertina del primo numero della nuova collana dedicata da DC a Teen Titans, sottolineando come la rappresentazione di Wonder Girl fosse inappropriata ed eccessiva per un personaggio che dovrebbe essere poco più che adolescente. Forse sono l'unica ad avere un problema con una ragazza minorenne che viene disegnata con segni delle dimensioni della sua testa che spuntano dal costume. Dal punto di vista anatomico poi ci sono altri problemi, ma cerchiamo di essere realisti. La parte peggiore di questa immagine di gran lunga è il suo seno. Il problema non è che sia una ragazza adolescente con un seno grande, perché certamente ne esistono. Il problema principale è che questo non è il seno naturale di una donna che ha il seno grande. Si tratta di protesi su una supereroina adolescenziale. Il seno naturale non ha quella forma rotonda, scusate ragazzi. Un altro problema è che nessuna ragazza con un seno così grande indosserebbe mai un top senza spalline, tantomeno se deve affrontare un sacco di attività fisica. Rocafort, l'autore della copertina, l'ha disegnata sul punto di avere un hip slip. Un adolescente, nel caso abbiate dimenticato quel punto del tutto rilevante. E risultato, Haslin ha ricevuto molteplici minacce di stupro e di vario tipo, nonché commenti a carattere sessuale decisamente dispregiativi che mettevano in dubbio la sua professionalità ed esperienza nel settore dei fumetti. È un dato di fatto che le donne sono state e sono tuttora bombardate di messaggi che impongono loro determinati e irraggiungibili standard fisici, e i fumetti sono stati una delle rappresentazioni più esasperate di questa sfaccettatura. In un mondo che ha una storia di personaggi femminili forti, anche se spesso incoraggiato l'idea che le donne siano destinate a essere sfruttate per la loro sessualità, i fumetti possono e devono diventare un campo di lotta per le pari opportunità. Un esempio felice di supereroina non ipersessualizzata, ma anzi disegnata in modo realistico, è il volume DC Comics Wonder Woman, la leggenda con storie e disegni di René Delis. Delis ritrae una principessa delle Amazzoni statuaria, è più alta del protagonista maschile Steve Trevor, eppure più prestante. Ma mai volgare, indossa occhiali da vista con l'abito da sera, pilota aerei, il suo famoso aereo invisibile, e salva il mondo con l'aiuto dell'amica curvy Etta Candy.
what your morning would.
Il mondo del fumetto è variegato e, come si è visto, ci sono stati esempi estremamente positivi di gender equality, soprattutto negli ultimi tempi, quando l'universo dei comics si è aperto anche ad altre tematiche come l'omosessualità e l'intersezionalità, grazie a supereroi come North Star, il primo supereroe dichiaratamente gay di Marvel. Di certo la strada è ancora lunga e la battaglia finale di questa guerra, le supereroine devono ancora combatterla, ma hanno le armi e la forza per farlo e di sicuro non si arrenderanno proprio ora. Però, visto che si parla di supereroe e supereroine donne, e andiamo a vedere quelle che più di tutte hanno influenzato e influenzano il medium della narrativa disegnata. La supereroina non è una figura sporadica all'interno del mondo dei comics, anzi, tutt'altro, le pubblicazioni monografiche al femminile sono state seguite da una buona fetta di lettori appassionati, e nella definizione di questa classifica si tiene conto di quei personaggi che a tutti gli effetti sono da considerarsi supereroine, e dunque non stupisce l'esclusione di personaggi come Lois Lane, Red Sonja e Mary Jane Watson, e che nella loro tipizzazione sono riuscite a posizionarsi negli anni e nelle loro storie come iconiche e riconoscibilissime eroine dei fumetti. E adesso, insomma, ci addentriamo in queste supereroi donne. Troviamo Supergirl, ovviamente, inizialmente percepita come una semplice comprimaria del suo cugino kryptoniano più famoso, Supergirl era destinata sin da subito a diventare qualcosa di più. Questo personaggio, sin dalla sua nascita, offriva spunti per argomenti poco trattati nel mondo della fiction disegnata: l'allegria femminile, l'esplorazione dei sentimenti delle giovani donne, declinati su un personaggio così forte da poter distruggere la Terra. Gli scrittori, capaci di rendere al meglio questa dinamica interiore-esteriore del personaggio, sono riusciti a donarci storie straordinarie e a farci innamorare di Kara alla follia. Basti pensare al clamore della sua dipartita durante la crisi sulle Terre Infinite, oppure la recente serie televisiva della CBS a lei dedicata, dove una sua versione leggermente più adulta mostra la propria femminilità pur non dimenticando di essere uno degli eroi più potenti dell'universo. E poi troviamo Kitty Pryde, citata in precedenza. L'eroina adolescente è un archetipo piuttosto ricorrente nel mondo dei comics, basti ricordare le varie Donna Troy o Starfire. A rappresentarle si è deciso di mettere in questa speciale classifica Kitty Pryde, dal genio di Chris Claremont per i testi e John Byrne per i disegni, adorata per un'intera generazione in quella che era la soap opera fumettistica degli anni Ottanta, ovvero gli X-Men. Kitty non ci appare solo un attivista per i diritti dei mutanti, dello Xavier's Schools for Gifted Youngsters, ma come una teenager a tutti gli effetti, con i suoi desideri, la sua instabilità, la sua grande sensibilità e debolezza emotiva. È un personaggio che più di altri, molto probabilmente, è riuscita ad evolversi sulle pagine delle varie testate che l'hanno pubblicata, diventando una donna sempre più matura nella gestione della sua emotività e nell'esercizio della leadership. Attualmente, infatti, è lei la guida dei Guardiani della Galassia, avendo assunto il ruolo di Star-Lord al posto del suo fidanzato Peter Quill.
Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
E andiamo a scoprire le altre supereroi donne. E troviamo poi la Vedova Nera, questo personaggio appare nei fumetti già negli anni 60, gli anni di 007 dalla Russia con amore, ovvero quando il tema imperante nella produzione mediatica era quello della guerra fredda e delle spie seducenti e prive di scrupoli, per arrivare poi, dopo più di 40 anni, al successo planetario grazie alla sua presenza come membro fondatore degli Avengers nei relativi blockbuster cinematografici. La Vedova Nera rappresenta lo stereotipo della femme fatale che si riabilita alternando operazioni sotto copertura per lo Shield con epiche avventure intergalattiche con gli Avengers. Personaggio di numerose serie a fumetti, attualmente è la protagonista di una sua serie personale ad opera di Mark Waid e Chris Sanmi, e mentre al cinema la rivedremo presto, anzi è già uscito questo film, Captain America Civil War. E poi c'è lei, She-Hulk. Molto probabilmente rappresenta la massima esaltazione della forza delle donne, indistruttibile, fortissima, padrona di se stessa senza nessuna apparente debolezza. Non è solo un'eroina, ma è anche un tostissimo avvocato di successo. Non solo, in virtù soprattutto della gestione da parte di un autore innovativo come John Byrne, She-Hulk non rappresenta soltanto quest'ideale femminile, ma è riuscita a portare nel mondo dei comics un approccio canzonatorio che ha rotto i classici dettami del fumetto, arrivando a interagire direttamente con i lettori, praticamente come avviene adesso con Deadpool. E possiamo dire dunque che She-Hulk ha anticipato e lanciato una tecnica narrativa attualmente di grande successo, così come confermato dalla pellicola dedicata al pazzo mutante della Marvel. E poi c'è lei, Wasp, Janet Van Dyne. È un personaggio importantissimo. Come prima vendicatrice, infatti, è stata lei a dare il nome agli Avengers, per poi diventare negli anni un loro, diciamo, grande leader al pari di Captain America. Bisognava scegliere tra lei e un altro grande personaggio del cast vendicativo, ovvero Captain Marvel, entrambe donne forti e leader degli Avengers, ma mentre la storia di quest'ultima è apparsa più frammentata, Wasp assume le caratteristiche di un personaggio credibile e consistente a 360 gradi, tale da renderla un vero e proprio archetipo della supereroina di carta. Una donna protagonista della sua vita, creativa, matura e dominante, ma anche dolce e molto fragile. La rivedremo, insomma, si vedrà poi anche al cinema, dopo un'apparizione in Ant-Man e poi nel sequel Ant-Man and the Wasp, dove sarà sua figlia Hope a indossare il mantello di Wasp. E poi le novità non si sono fermate, e infatti l'abbiamo anche vista su All New, All Different Avengers. E poi arriviamo a Jean Grey. Lei è la prima, forse la più importante X-Woman di sempre. La storia editoriale di Jean Grey è straordinariamente longeva, complessa e appassionante. Lei rappresenta l'essenza degli X-Men, un personaggio che grazie al genio dei tantissimi bravi autori che l'hanno descritta ha coinvolto emotivamente intere generazioni di lettori. E parliamo di un'eroina classica che nel corso delle decadi si è evoluta, passando da figura adolescente scanzonata a donna di grandi sentimenti e di eccessi, dall'amore provato per Ciclope e alla sua discesa agli inferi come Fenice Nera, per arrivare al sacrificio estremo che porta alla redenzione. Tuttavia una Fenice rinasce sempre dalle sue ceneri, e sebbene la sua morte per mano di Magneto appaia piuttosto definitiva, ormai l'approdo di una versione passata nell'attuale timeline Marvel l'ha riportata ad essere centrale nelle dinamiche narrative del supergruppo mutante.
Next door, I'm the Fox Smith.
Di nuovo in voce qui con voi e andiamo a scoprire quali sono le ultime supereroine di questa classifica. E troviamo Barbara Gordon, ossia Batgirl, un personaggio fantastico che, a proposito di rinascite, si distingue per due grandi avventure in qualità di supereroina. La prima come ingegnosa e atleticissima nemica del crimine organizzato di Gotham City, seconda solo a Robin agli occhi di Batman, e poi, dopo essere stata sconfitta e resa paraplegica da Joker nelle vesti di Oracolo, ovvero il genio dell'informatica dietro il network My Offline di Batman e leader del gruppo tutto al femminile Birds of Prey. Le caratteristiche di questo personaggio sono l'intelligenza e la tenacia più che l'attitudine atletica, accompagnate anche da una sensualità acqua e sapone. A breve poi si rivede insomma Barbara nei panni di Batgirl e leader delle Birds of Prey nell'evento di rilancio di DC Rebirth. E poi c'è lei, Tempesta. All'inizio Tempesta ci viene presentata come una giovanissima ingenua mutante dotata di grandi poteri, non ancora pronta, ma reclutata da un Charles Xavier piuttosto pragmatico per ritrovare gli X-Men originali scomparsi. Col tempo diventa uno dei pilastri del supergruppo mutante insieme a Wolverine, Nightcrawler e Colosso, Ororo Morrow, e ne diventerà la leader nonché preside della scuola che porta il nome di Xavier. Tempesta è inoltre la più importante supereroina di colore dei fumetti e, sebbene il colore della pelle non dovrebbe essere considerato oggetto di valutazione, è abbastanza chiaro che come la presenza di un personaggio del genere nella mitologia fumettistica sia da considerare fatto molto rilevante per la società americana. Vedremo presto Tempesta, anzi l'abbiamo vista sugli schermi cinematografici, interpretata da Alexandra Shipp in una sua versione più giovane rispetto a quella storica vista con Hal Berry in X-Men Apocalypse, già uscito insomma qualche anno fa. E poi c'è la donna invisibile Susan Storm, è la prima eroina dell'universo Marvel, non poteva non essere presente quindi in questa speciale classifica, diciamo così, se non in un piazzamento d'onore, quindi tra i primi posti. E sebbene al suo esordio nei primi anni 60 non fosse emersa come personaggio di grande spessore, diventerà presto il centro emotivo e spirituale della prima famiglia Marvel. Il suo essere madre e dunque dover affrontare a volte sfide ben più complesse di una battaglia contro Galactus, ovvero le dinamiche familiari giornaliere all'interno di un gruppo di supereroi potentissimi, costituisce l'aspetto distintivo di quest'eroina, un vero e proprio punto di riferimento per la comunità supereroistica del Marvel Universe. Del resto, l'essere una donna dallo straordinario potere, ma anche una madre affettuosa e presente, non poteva non risultare affascinante agli occhi dei lettori. Oltretutto, come non si può rispettare e ammirare una donna capace di tener testa a un genio visionario come Reed Richards? E poi c'è lei, Wonder Woman, primo posto della classifica. Non poteva che essere lei a guidarla. Il vero archetipo, scusate, della supereroina dei fumetti. Diana di Themyscira, infatti, rappresenta l'ideale di perfezione dell'umanità per forza, bellezza e nobiltà d'animo. Wonder Woman è una donna indipendente ma dolce, pilastro della Justice League, leader delle supereroine del DC Universe. Stiamo parlando di una vera e propria icona dell'immaginario femminile e femminista, così proprio come proposto dai suoi ideatori William Moulton Marston, Elizabeth Holloway Marston e Olive Byrne, un personaggio che ha segnato tutte le epoche in cui è stata trasportata su carta, testimonia di intere generazioni di donne anticipatrici di tendenze poi sviluppatesi nella nostra società occidentale. Esordisce sul grande schermo con una partecipazione nel film Batman vs. Superman Dawn of Justice.
Under a tremendous sky, that big city heights, I felt you walk right through me. You're the thing that I invoke, my old persistent ghost sent to make me crazy.
And oh, it's hard now, the time it works out.
Too much, I'm not ready.
nostro viaggio nel mondo delle supereroine, ahimè, termina qui per oggi. Ognuna di loro ha qualcosa da insegnarci e poi, se volete, basta leggere le loro storie nei fumetti per capire che dietro a una grande forza, e aggiungerei anche una grande donna, c'è sempre un lato umano e un lato vulnerabile con cui fare i conti. Però sono figure, secondo me, da cui prendere ispirazione. E non vi resta che scegliere la vostra supereroina del cuore, perché we got the power, diciamolo. E la vostra Nella Cinderella, oppure Blondo Sonar, come più preferite, vi dà appuntamento a venerdì prossimo, sempre alle 11, sempre qui su radiosonar.net Gemini Network. E vi do un grande abbraccio e voi continuate a seguire tutta la nostra programmazione, tutti quanti i nostri social, Facebook, Twitter e Instagram. Un abbraccio dalla vostra Nella Cinderella. Ciao ciao!